20:04, inizia un'altra puntata di Collateralmente.
Benvenuti su Collateralmente con Pier Zummone
e il dottor Tinex.
Oh, molto bene, molto bene. Cominciamo subito dicendo che potete fare il 366-3213-822 se volete scriverci, perché questa sera parliamo di Lovers Film Festival con Maurizio Gelatti. Ciao Maurizio.
Ciao a tutte e tutti.
Tutto bene?
Tutto bene.
Tinex, tutto bene? Sei in forma?
Pernicioso.
Ma pernicioso sei?
No? Mi copre sempre. Potrei dire qualsiasi cosa che tanto passa pernicioso.
Pernicioso. Zummone, tutto bene?
Ma sì, abbastanza.
Bene, bene. Allora, ci potete vedere naturalmente sul canale YouTube di collateralmente.it. Aguzzate l'occhio, perché guardate bene 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 la cravatta del dottor Tinex, perché naturalmente ci sono grosse sorprese. Ringrazio Riccardo Torrione in regia.
Ciao ragazzi.
Ciao, anche ciao a Silvione, che sicuramente ci sta ascoltando dal San Raffaele. Ed è tornata la moglie del tenente Colombo.
Ciao.
Ecco fatto, Sara Lebrini. Molto bene.
Dunque, potete ascoltarci ovviamente in FM, ma potete anche ascoltarci con l'app, naturalmente, app bellissima. Intanto la cravatta del dottor Tinex
si è già asciugata, vi va malissimo.
Vabbè, la ribagneremo.
C'era una battuta di credo Francesco Salvi che diceva: era una ragazza molto strana, continuava a dire che avevo una bella cravatta ed ero nudo.
Ecco, vedi, cominciamo benissimo. Va bene, allora Maurizio, stasera parliamo di Lovers, ci risiamo fortunatamente, no? Quindi sì, un'altra edizione ovviamente in presenza, perché oramai i ricordi pandemici sono appunto dei ricordi. E dici un po', quest'anno cosa bolle in pentola?
Allora, bollono tante cose. Innanzitutto, come hai anticipato tu, torniamo in presenza, torniamo al Cinema Massimo, quindi la multisala del Museo Nazionale del Cinema, e torniamo dal 18 al 23 aprile, quindi nella collocazione tradizionale del nostro festival. È la 38esima edizione, è stata confermata Vladimir Luxuria alla direzione ed è stata confermata per un triennio, proprio per un percorso che la porterà fino al quarantennale del festival, che cade precisamente nel 2025.
Quindi
da quest'anno inizia un percorso di festeggiamenti che culminerà con una grande festa proprio nel 25, sempre bello, accompagnati da Vladimir.
Bello, questa è una bella notizia, perché sì, comunque lei si è veramente rivelata essere una direttrice parecchio attenta, cioè proprio ai contenuti cinematografici del festival, oltre al resto naturalmente.
Allora sì, sui contenuti cinematografici sicuramente rimaniamo e siamo orgogliosamente un festival di cinema. Per quanto riguarda la parte cinematografica, è coadiuvata da Angelo Acerbi, che è il suo assistente alla direzione per quanto riguarda la programmazione, e da Elsie Perino e Alessandro Uccelli. Invece tutta la parte di programmazione altra, quindi i numerosissimi ospiti, le numerosissime ospite che si susseguono per tutti i 5 giorni di durata del festival, definiamola quindi la programmazione culturale, è tutta farina del sacco di Vladimir.
Bene, molto bene. Zummone, tu cinema sali in cattedra immediatamente.
Ma sì, allora no, adesso sì, allora forse era eccessivo, però ti chiederei, Maurizio, di darci qualche spunto su come sono organizzate le varie categorie di film, che cosa abbiamo quest'anno.
Sì. Allora, fondamentalmente il nostro è un festival, quindi ha le sezioni competitive, che fondamentalmente sono 3 concorsi principali, che sono il concorso lungometraggi, il concorso documentari e il concorso corti. Poi si affiancano delle competizioni collaterali, come ad esempio l'ormai tradizionale premio coordinamento Torino Pride, che fondamentalmente fra i film in concorso individua la pellicola più militante e che porta più i temi della lotta contro le discriminazioni di genere, che poi fondamentalmente sono il cavallo di battaglia dei Pride e delle associazioni che fanno questo tipo di attivismo. Cioè,
allora, parliamo di Lovers Film Festival qui su Collateralmente. Maurizio Gelatti è nostro graditissimo ospite. Abbiamo parlato un po' delle categorie, però ci sono appunto tanti concorsi. Dici qualcosa di sfizioso per quanto riguarda qualche film, qualche anteprima, se c'è anteprime nazionali, regionali, torinesi.
Allora, sì, innanzitutto il Lovers è anche particolarmente importante perché, come tutti i festival cinematografici tematici, porta in sala pellicole che difficilmente sarebbero visibili al cinema in alcuni casi, nei peggiori dei casi visibili in generale, perché poi sono alcuni dei film che proiettiamo sono anche difficili da reperire in rete. E all'interno del nostro programma, infatti, in 6 giorni di programmazione, prima ho detto 5, mi sono sbagliato, abbiamo 50 film circa, per la precisione 52, di cui 9 sono anteprime mondiali, 4 internazionali.
Mondiali,
mai trasmesse prima da nessuna parte nel mondo. 4 internazionali, 3 europee e 41 italiane, quindi cioè, rispetto al numero complessivo praticamente parliamo quasi tutto solo di anteprime,
sì.
Perché poi fondamentalmente le uniche non anteprime che passano al festival sono poi i film delle dedicasse o i fuori concorso. Ad esempio, a livello di sfizi e di notizie un po' interessanti, il festival dedica una mini retrospettiva e un focus a Maurizio Costanzo, perché ricordiamo che Vladimir è stata molto legata a Maurizio,
certo,
Costanzo. Possiamo dire addirittura, lei lo ha messo anche in conferenza stampa, lo ha ribadito in tantissime interviste, è proprio stata scoperta forse da Maurizio, e la sua grande popolarità in parte è dovuta al Costanzo Show.
Certo, certo, assolutamente. Tra l'altro io in conferenza stampa ho appreso, perché era una cosa che proprio non sapevo,
sì,
che Maurizio Costanzo è stato lo sceneggiatore di Una giornata particolare,
che precisamente la dedica avviene proprio attraverso la proiezione di questo film. Lui ha scritto il testo di questo grande capolavoro che viene riproposto. Vladimir avrebbe voluto avere il figlio di Costanzo, che peraltro è un regista,
Saverio,
che è stato ospite del TFF, però non se la sente ancora, diciamo che non ha ancora metabolizzato il lutto completamente, e quindi un momento così coinvolgente come di sicuro sarà,
certo,
quello all'Avers, non se la sentiva ancora di viverlo.
Ecco, io lo dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando o vedendo sul canale YouTube: Una giornata particolare è un capolavoro assoluto del cinema italiano e mondiale, possiamo dirlo senza aver paura di dire delle cose troppo grandi. È un film di una delicatezza, di una bellezza, di una perfezione per me assoluta. Credo che sia uno dei 10 film che ho amato di più in assoluto, con Marcello Mastroianni e Sofia Loren, altro che in stato di grazia, perché lì, e in più mi pare che sia che verrà proiettata la versione restaurata.
Assolutamente,
perché...
sì, assolutamente, ecco, quindi... sì, versione originale restaurata, quindi un gran bel vedere.
Sì, un gran bel
film
vedere.
Del 77 per la regia di Ettore Scola, così le abbiamo dette tutte.
Del 77?
Urca, sì,
ancora prima.
E Mastroianni si guadagnò una delle sue 3 candidature agli Oscar con quella interpretazione.
Sì, ma... senza senso, cioè una roba, andatelo a vedere veramente. Adesso...
allora, se vogliamo dire tutti i cameo, anche con una giovanissima Mussolini nel cast.
Alessandra Mussolini.
È vero, Alessandra Mussolini, pensa a te. Questo è Collateralmente sugli 88.5 di Toradio. Questa sera parliamo di Lovers Film Festival con Maurizio Gelatti. Sta per iniziare finalmente il festival dedicato alle tematiche LGBTQI+. E allora vediamo un po' di com'è il programma. Andiamo sulle informazioni spiegazioni tecniche intanto, come si fanno a comprare i biglietti, perché tra l'altro il metatesto di tutto ciò è che il cinema in Italia è in gravissima crisi e quindi dobbiamo spingere le persone ad andare al cinema il più possibile, quindi quale migliore occasione di un festival, no?
Sì, innanzitutto spendo una parola su questa tua analisi. È vero, il cinema è assolutamente in crisi, a differenza del Museo Nazionale del Cinema, che in quanto ente, in quanto museo, gode di ottima salute, è uno dei più visitati d'Italia, però paradossalmente la sala, nel momento in cui non vive momenti di festival, subisce la crisi che si subiscono tutte le sale cinematografiche italiane,
quindi, perché è solo un problema italiano questo,
post pandemia.
Io ho visto che negli altri paesi, Inghilterra, Francia, Spagna, Germania eccetera, comunque le sale si sono riempite di nuovo. In Italia no, assolutamente,
soprattutto italiano e soprattutto solo del cinema, perché invece il teatro sta rivivendo proprio una crescita felice, no? Una decrescita felice, tutti sono tornati a teatro, però effettivamente secondo me il problema sono poi le piattaforme. Questa è una lettura mia personale. Gli italiani sono mediamente molto pigri e quindi preferiscono vedere i film sul proprio iPad o sul proprio televisore di casa.
È così. E quindi
alcune informazioni pratiche.
Sì.
Allora, come detto, tutte le proiezioni si svolgono nella multisala del Cinema Massimo, quindi proprio dietro
in Via Verdi,
subito dietro la Mole Antonelliana, sala 1, sala 2, sala 3, tranne la serata inaugurale. La serata inaugurale la parte alle 18 con la madrina Ambra Angiolini, poi parleremo della lunga carrellata di ospiti, si svolge invece in Mole Antonelliana, che è la sede del Museo Nazionale del Cinema. I biglietti si possono comprare in loco, fisicamente, anche quello, o online. La biglietteria è già disponibile, è stata aperta il giorno successivo alla conferenza stampa, quindi il 6 di aprile. Il biglietto intero costa 7,50 euro, il ridotto 5,50 euro, e poi ci sono le proiezioni speciali. Quindi la serata finale, anticipo un altro nome, con la performance di Paola e Chiara a un prezzo di 20 euro e la proiezione dedicata alle mamme, ai papà e alle famiglie in generale con i bambini a Cinema con Bebè invece è 4 euro per i genitori e ingresso gratuito per i bambini fino ai 3 anni.
Per i bambini, molto bene. Il sito naturalmente dove si possono anche comprare i biglietti, loversff.com. Benissimo, avete tutte le informazioni, poi in chiusura di trasmissione le ribadiremo. Infatti, allora Maurizio, hai ancora delle informazioni di tipo pratico sul come partecipare e sul chi ci sarà?
Allora, concluderei ancora, perché prima ci siamo interrotti, la carrellata sui premi, quindi le sezioni competitive. Sì. Innanzitutto perché sui premi già elencati c'è una particolarità di quest'anno che vale la pena segnalare, perché ricordo che di tradizione ormai l'Avers ha tutte le giurie sono composte da studenti del DAMS o di altri istituti scolastici e poi c'è un presidente di giuria o tutor, visto che si tratta di studenti ci può definire in vario modo. L'anno scorso avevamo avuto per i tre concorsi principali tre personaggi che hanno fatto la storia dell'attivismo LGBT in Italia. Quest'anno invece abbiamo voluto virare sulla parte più cinematografica e quindi Vladimir e Angelo Cerbi hanno invitato dei responsabili di grandi festival internazionali. Mm-hmm. Quindi per il concorso lunghi abbiamo Brian Robinson, che è il programmer del FLARE, che è il principale festival LGBTQI+ inglese. Poi abbiamo per il concorso documentari Bodan Zuk, spero di averlo pronunciato in modo corretto, che invece è il curatore del festival ucraino e peraltro lui, in virtù del difficile momento che stanno vivendo, curerà anche una mini sezione di film ucraini fuori concorso che verranno proiettati. Il concorso invece dei cortometraggi è presieduto da Tina Tiras, che è la responsabile della programmazione del Festival Estone, il neonato Festival Estone LGBT. Poi, oltre ai premi che avevo detto prima, segnaliamo anche il Forever Young, che è il festival il concorso, il premio dato dai giovanissimi, e il premio Riflessi nel buio, fondamentalmente dedicato a un film realizzato in un paese dove la condizione omosessuale è a particolare rischio e quindi comporta proprio un pericolo per chi la vive.
Ci sono parecchi paesi dove questa cosa è ancora...
E quindi in realtà è anche sostenuto dal ministero ed è un premio a cui il festival tiene molto e che si rinnova di anno in anno. Ultima sezione competitiva, il premio Giostaiano, dedicato appunto a Giostaiano, che è stata una grande icona della cultura e del movimento LGBT, che è stato istituito e presieduto dal suo grande amico, lo scrittore Willy Vaira.
Perfetto, perfetto. E con il premio Forever Young dedicato al dottor Tinex, ovviamente. E mentre nei fuori onda il Tinex ci sbatte in faccia la sua ricchezza dicendo che è andato a Nizza, Monte Carlo, lumache come se non ci fosse ostriche, vabbè, lasciamo perdere. Esatto, bravo. Proprio così. Va bene, noi stiamo parlando qui su Collateralmente di Lovers Film Festival con Maurizio. Ci sono altre informazioni che ci vuoi dare rispetto un po' alle...
Allora, prima di venire alla carrellata degli ospiti, ci sono ancora un paio di cose che secondo me vale la pena sottolineare, e partirei proprio dall'immagine di quest'anno. Come di tradizione, sì, il festival si avvale sempre della collaborazione a titolo completamente gratuito, perché l'immagine guida viene sempre donata dagli artisti che la elaborano al festival, di grandi artisti, grandi vignettisti. Devo dire che quest'anno abbiamo beccato praticamente il più grande. Vladimir ha beccato il più grande, perché l'immagine è stata disegnata da Vauro, che
molto
quindi
bella.
Di nuovo anticipo un altro ospite, perché oltre ad averla disegnata sarà anche ospite di un talk con Vladimir, e proprio un talk in cui verranno trasmesse sullo schermo tutte le vignette a tematica LGBT o diritti a 360 gradi, e analizzate una per una dallo stesso Vauro con il pubblico. L'immagine è molto iconica nella Bene. Sua semplicità, è un aquilone rainbow che va verso l'alto, svolazza nel cielo, e fondamentalmente con una corda completamente libera, quindi non ancorato e non retto dalla mano di nessuno, e con le pellicole che
sono
svolazzano
le code delle, sì,
in,
sì.
insieme.
Molto bella, molto
quindi
bella quest'anno.
Devo dire bella, iconica, semplice, e che racchiude tutto: il diritto, i diritti, la libertà e i film.
Sì,
e
sì.
saranno i tre ingredienti che animeranno, secondo me, anche il talk di sabato fra Vladimir e Vauro stesso.
Bello. Domande?
Bello no, mi associo, perché trovo che sia una bellissima simbologia. È un qualcosa che oramai è partito.
Sì.
E che quindi non lo governiamo più. Segue il vento e se...
sì.
Beh, vabbè, fammi sognare, cioè, nel senso,
no, ma figurati.
Trovo che la simbologia, cioè, non lo governiamo più, nel senso che è un processo che è partito e che quindi adesso può volare libero, con tutte le difficoltà del caso che conosciamo, però io l'ho trovato particolarmente azzeccato.
Ma ti confermo che effettivamente quello era uno dei messaggi che l'autore voleva dare, perché leggendo le varie interviste che ha rilasciato ai media nel momento in cui è stata lanciata l'immagine guida, che è la prima cosa che viene lanciata del festival molti mesi prima, lui ha proprio focalizzato la sua intenzione, cioè la sua attenzione su questa corda lasciata libera, su questo aquilone che vola libero, quindi che simboleggia un qualcosa che ha un suo percorso e che va senza costrizioni.
Sì, Maurizio, allora iniziamo a parlare un po' di ospiti, sì, e di madrine, padrini e amici vari che ci saranno.
Ok, allora io direi proprio di partire dalla madrina. La madrina è una madrina d'eccezione, come sono sempre state le madrine del festival durante tutte le direzioni. Diciamo che sfugge alla tradizione invece della direzione Vladimir Luxuria, perché non so chi se lo ricorda, però nei tre anni precedenti abbiamo avuto, diciamo, delle madrine un po' âgées. Il primissimo anno la Lollobrigida, il secondo anno la Milo e il terzo anno, l'anno scorso, Barbara Boucher. Quest'anno ha deciso di ringiovanire un pochino il parterre, anche se poi nella carrellata vedremo che le quote âgées sono state mantenute. Spero non sia all'ascolto la quota âgée. E
noi speriamo di sì, ma chiediamo scusa se dice âgée.
No, anche perché è una grande ospite, è una persona adorabile. Comunque, ritornando alla madrina, è Ambra Angiolini. Lei effettivamente è una persona che si è sempre battuta per i diritti, che non ha mai celato la propria posizione né politica né proprio politica rispetto ai diritti e a quanto purtroppo, ahimè, l'Italia possa essere considerata ancora indietro in questo ambito.
E sempre sarà più indietro, direi, visto che
no, non va né avanti né indietro, per ora resta lì. Speriamo che non vada neanche indietro, però è tutto fondamentalmente bloccato e ricordiamoci che siamo veramente fanalino di coda a livello europeo.
Esatto, esatto. Ma canterà, com'era? T'appartengo, io ci tengo, quelle cose. Adesso poi ve la facciamo ascoltare se
non
la troviamo.
Canta, non canta, ma io dico solo canta. Protagonista secondo di un me talk. Canta. Secondo me non canta, però vedremo, vedremo.
Sei fermo, non è la Rai.
Certo, il programmone. Stimato. Allora, dimmi.
Ci scrivono da casa, comunque... T'appartengo è tornata in voga perché Ambra l'ha cantata di nuovo quest'anno a X Factor.
Sì, sì.
Ce lo dice Wendy, salutiamo suo figlio Giulio che è nato un mese fa in un mondo dove non c'è più, non è la Rai.
Ecco. È vero, non c'è decisamente più, non è la Rai. Purtroppo mi viene da dire, ma vabbè, all'epoca andavo all'università e insomma non è la Rai. Era un buono svago, buon compagno, un maestro, voglio dire. Ambra, secondo me, faceva il suo, era molto giovane naturalmente, ma c'erano tutte le polemiche, addirittura con Vasco ci fu una polemica perché loro fecero una canzone, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, altri tempi. Zumone!
Anni luce.
Anni luce,
no,
sì.
Stavamo chiedendo a Maurizio degli ospiti, quindi
proseguiamo, anche perché la carrellata è molto lunga e se no non riusciamo a passarli tutti. Allora, per finire la prima giornata, nella serata in Mole, quindi durante il talk con Ambra e Vladimir, ci saranno anche delle incursioni di Priscilla. Priscilla, come tutti sanno, è la drag queen più famosa d'Europa, senza dubbio, protagonista di una marea di trasmissioni, di film e di quant'altro, e peraltro non sarà ospite solo della serata inaugurale, ma ospite fissa con dei camei durante tutta la programmazione del festival. Il giorno dell'inaugurazione, quindi il 18 aprile, poi dalla Mole alle ore 18 ci si sposta all'inizio cinematografico del festival, e anche in questo caso avremo due ospiti di eccezione. Priscilla, come detto, e poi un momento molto militante, quindi Alessia Crocini è la presidente nazionale di Famiglia Arcobaleno. Purtroppo, come le cronache non sono avare, quindi possiamo leggere, i figli delle coppie Arcobaleno non vivono un momento molto felice nel nostro paese, per ritornare alla mancanza di diritti di cui prima, e quindi è sembrato all'Avex doveroso ospitarla perché si potesse porre l'accento su questo problema. Ricordo peraltro che Vladimir è stata ospite della grande manifestazione che si è svolta a Milano qualche settimana fa e che proprio per l'occasione aveva scritto una canzone cantata dal palco milanese, che era una riproposizione della grande hit di Manu Chao, però ripensata con un testo tutto dedicato alle famiglie, alle mamme e ai papà arcobaleno.
Sì, ricordiamo anche che ci sono molti comuni che obtorto collo hanno dovuto interrompere la trascrizione dei figli per quanto riguarda appunto le coppie genitoriali, perché il ministero di fatto ha imposto questo stop, e credo che saranno dei temi di cui si parlerà anche
sì,
nei vari
è proprio, sì, è proprio questo. E mi sento anche di ricordare che in realtà anche se il comune di Torino è fra questi, quindi fra i comuni che hanno dovuto interrompere su indicazione del prefetto le trascrizioni, però la città di Torino in questo momento è apripista rispetto a una mobilitazione dei sindaci per trovare delle soluzioni. Se non erro, proprio il 12 di maggio
sì,
si troveranno qua a Torino.
Sì, mi pare sì. Di sì. Sì,
e
sì.
Per capire insieme come muoversi e che cosa fare.
Abbiamo ancora qualche ospite.
Vedrò di essere più veloce, perché se no finiamo a mezzanotte questa
esatto.
sera.
Vai.
Allora, poi abbiamo un ospite internazionale che è una presenza molto attesa in generale in Italia e anche a Lovers, che è Kodo Nishimura. Kodo Nishimura come nome probabilmente a voi non dice tanto, però è un nome internazionale perché è un monaco buddista, attivista LGBT e make-up artist famoso in tutto il mondo. La successione è stato prima make-up artist, è giapponese ovviamente, poi ha fatto ed è attivista per i diritti LGBT, ha fatto il percorso, ha iniziato il percorso per diventare monaco buddista, l'ha concluso, oggi è un monaco buddista a tutti gli effetti, ma continua a essere un attivista LGBT, famosissimo, conteso dalle grandi TV internazionali, autore di successo, il suo ultimo libro è stato pubblicato negli Stati Uniti e in altri paesi, verrà pubblicato in Italia e lo presenta in anteprima proprio mercoledì sera a Lovers.
Mi viene da fare una battuta sul Dalai Lama, ma eviterei, andiamo
sì,
serenamente.
Sapevo che avrebbe potuto venire fuori
un assist,
in questo momento.
Diciamo, comunque,
poi attenzione costante di Lovers alle nuove generazioni, quindi non solo alle nuovissime, come abbiamo detto prima, con la proiezione dedicata alle mamme e ai papà con bebè, ma anche alle scuole, e quindi la scuola in prima fila, il format del Museo del Cinema, aderisce anche Lovers, portando alcuni dei suoi ospiti e delle sue pellicole in proiezione dedicate agli studenti. Questi ospiti sono nello specifico due influencer scientifici. Eccolo lì, molto.
Sono loro che mi incuriosivano.
Perché sono due influencer scientifici di caratteristiche diverse per chi li conosce, ma sono famosissimi.
Sì,
uno è però entrambi scientifici, uno sul più dedicato alla fisica, se non vado errato.
Schettini.
Sì, precisamente. E quindi sono stati individuati da Vladimir perché molto adatti a dialogare con il pubblico degli studenti di primo
certo.
e secondo grado. Invece per le scuole solo di primo grado, l'altro ospite sarà Andrea Martini, che è il co-regista del cartone animato Lampadino e Caramella, che è il cartone animato inclusivo per eccellenza per tutta una serie di caratteristiche. E questi sono gli ospiti dedicati alle scuole. Avremo un grande personaggio sanremese, che è Rosa Chemical.
Ah, beh.
Non verrà da noi per cantare, ma per fare un'analisi a tutto tondo dei linguaggi LGBT con la nostra direttrice Vladimir Luxuria. Avremo un'icona, una grandissima icona, che è Fioretta Mari, che grande attrice che ha recitato con Gassman, la famosa quota G di cui parlavamo prima, Gassman, no, Troisi, diciamo così, Gullotta, Manfredi, Tognazzi, e poi famosissima anche fra le giovani generazioni perché è stata ospite fissa di Amici e fondamentalmente era la tutor dei giovani studenti di Amici.
Di Amici.
Arriviamo, ci avviciniamo alla chiusura del festival, che si no, anzi, abbiamo mero due dimenticanze. Fabio Canino, il conduttore televisivo, cinematografico e radiofonico, sarà ospite del festival, così come Giancarlo Commare, attore.
Io lui lo adoro, ho comprato il biglietto per il suo spettacolo che fa a Torino al Teatro Colosseo.
Infatti,
ma Canino?
Giancarlo Commare.
Benissimo, perché lui viene proprio con Piero Di Blasio, anche lui grande attore, in questo caso nella veste di regista dello spettacolo di cui avete parlato, e vengono proprio a illustrare quelle che saranno le caratteristiche di questo spettacolo che va sulle scene del Colosseo immediatamente quando il nostro festival è finito. Due grandi attori, e poi arriviamo finalmente alla serata conclusiva. Grandissimi ospiti musicali, ritornate sulla scena in modo prepotente, direi da poco con Sanremo, che sono Paola e Chiara. Faranno proprio diciamo uno spettacolo dedicato completamente e pensato completamente per Lovers. Prima mi avevi chiesto madrine e padrini. Per la prima volta nella storia del festival ci sarà un padrino che è appunto adesso Alex di... mi sono dimenticato comunque.
Vedi che
scusate.
Anche gli uffici stampa a volte sclerano.
Alex Di Martino,
Alex Di Martino.
Grandissimo, cioè lui nasce come nuotatore famosissimo, e poi ospite di tantissime trasmissioni televisive, un bellissimo, e quindi non poteva fare che il padrino della serata conclusiva.
Entriamo nell'ultima mezz'ora di Collateralmente, parliamo di Lovers Festival con Maurizio Gelatti, e entriamo un pochino nel merito proprio dei temi, no? LGBTQI+. Io ho una domanda, sono stato alla conferenza stampa alla Mole e ho ascoltato quello che ha detto la direttrice Vladimir Luxuria. Il giorno dopo ho letto sulla stampa un'affermazione che mi ha stupito, ma non lo dico né in senso positivo né in senso negativo, mi ha proprio stupito, perché poi è detto da una persona che in qualche modo è politica, nel senso che lei comunque è stata parlamentare della Repubblica, quindi...
Assolutamente.
E ha detto che il Lovers non è un festival politico, cioè non fa politica ma fa cultura. È un'affermazione strana, nel senso che secondo me, per la mia visione assolutamente personale, fortunatamente il Lovers fa politica, nel senso che quelle tematiche lì sono tematiche molto politiche, sociali, certo, naturalmente, però sono molto politiche. Secondo te perché ha detto questa cosa?
Allora, secondo me l'ha detta perché in realtà non è direttamente, lei intendeva, dal mio punto di vista, che non si tratta di una manifestazione direttamente politica.
Certo.
Tratta dei temi che interessano necessariamente la politica, e però sono temi talmente trasversali che lei intendeva, deduco, che non avesse un indirizzo politico.
Okay.
Era politica, e io mi spingo a dire, perché mi è stata fatta una domanda analoga da dei politici rispetto ad un progetto simile, la cultura fa politica e la fa,
certo,
sempre,
certo.
Perché non, cioè, nel momento in cui si lancia un messaggio, e secondo me proprio la cultura e il cinema sono dei veicoli sensazionali per lanciare dei messaggi, si fa necessariamente politica.
No? Zumone, Tinex, a voi la palla.
Ma nelle nostre elucubrazioni prima della trasmissione, nelle nostre chat, abbiamo discusso un po' sul diciamo sul fondamento, no? E io, che mi piace scorazzare, prima hai nominato Özpetek, e ho trovato una sua intervista, non una sua intervista, un suo intervento che aveva fatto alla scuola Holden nel 2014, quindi tanto tempo fa, nel quale lui diceva che, e secondo me era un po' provocatorio, e lui diceva che non era tanto d'accordo con il festival che parla di tematiche LGBT, perché secondo lui l'amore è uno solo e che quindi si deve mettere in scena l'amore e basta. Tu cosa... Io credo che fosse una provocazione.
È una provocazione, è stata di sicuro una provocazione. Mi ricordo anche quando fu fatta questa affermazione, quello che poi ne era derivato sui giornali. E c'è una risposta precisa, perché poi questa è un'analisi che viene fatta per l'Avers o comunque per tutto quello che abbraccia una tematica precisa, certo. Non necessariamente i diritti LGBT, penso al Festival Cinema Ambiente o a tantissimi altri argomenti. Nel momento in cui determinati risultati la società non li ha ancora raggiunti, come in questo caso il raggiungimento di i diritti per le persone LGBT, ahimè c'è ancora bisogno di un festival tematico. È ovvio che l'aspirazione, come anche l'aspirazione credo di tutti gli organizzatori dei Pride, che un domani, speriamo non così lontano, i Pride non siano più necessari, possano essere vissuti solo come un momento di festa e non come un momento politico, quale invece sono. Idem come sopra vale per l'Avers, però la storia e la politica attuale ci dicono ce n'è bisogno.
Assolutamente, no, ma infatti io sono d'accordo.
Poi un domani, io spero, che ne so, nel 2030, nel 2035 vivremo una condizione talmente felice per cui sarebbe veramente in quel caso anacronistico avere un festival tematico, perché comunque può essere semplicemente una sezione di un festival più generalista e quindi non necessariamente essere collocata in un festival tematico. Si parla di amore LGBT fra due uomini, fra due donne, però entra e al TFF normalmente. Ad oggi purtroppo così non è, e non lo è neanche per il motivo da cui siamo partiti all'inizio della trasmissione. Questi film spesso non si vedono e quindi è necessario avere un grosso contenitore che li includa, perché se no, praticamente, calcolando che sono 50 pellicole, 50 pellicole che non si vedono, sarebbero una parte veramente consistente di un altro festival generalista, e lo caratterizzerebbero comunque.
Qualcosa. Ma sì, io volevo legarmi all'ultima cosa di cui abbiamo parlato, cioè a partire dalla domanda del Tinex su Özpetek. Mancano ancora tanti traguardi raggiunti. Stavo pensando al fatto che il Torino Pride ha scelto quest'anno come uno dei motti è tacchi rotti eppur bisogna andare.
Bellissimo.
Parafrasando Fischi al vento. Poi chissà se i giovanissimi la colgono, ma no, lasciamo perdere.
Ma io l'ho colta.
Secondo me no.
Infatti, ma vabbè. Ma secondo te, rispetto a questo motto, ma rispetto in generale al festival, il tema di cui stiamo parlando, è tanto più necessario per il governo che abbiamo?
Beh, mi sembra quasi una domanda pleonastica. Sì, sicuramente ogni volta che viviamo un momento più di emergenza, quindi dove determinati argomenti, così come determinati diritti, tendono ad essere messi in un angolo in un modo ancora più prepotente, ovviamente sì, la risposta non può essere che sì. Quindi ad oggi sono quanto mai necessari i Pride, come quanto mai necessario, come dicevamo prima, un festival come l'Avers, perché questi film si vedano, perché questi film, come dicevamo prima fuori onda, in modo empatico possano trasmettere dei sentimenti. Fermo restando quello che io, e non credo di essere l'unico a pensarlo, le nuove generazioni sono molto più avanti di noi in generale, sì, ma sì, assolutamente della sì, politica, sì, ma in generale della politica in Italia su questi temi è più avanti di tutta la società, a prescindere dall'età che ha, perché comunque determinati argomenti sono molto più sdoganati di quanto si pensi.
Sì, non solo sono... cioè mi rendo conto che in certi casi non sono solo sdoganati, sono dei non argomenti, che è poi il punto in cui bisognerebbe arrivare, no? Cioè il fatto che di cosa stiamo parlando? Di sentimenti, punto, finito.
E non nel c'è... momento in cui saranno non argomenti, non solo per i nostri nipoti, ma non argomenti anche per i media e per la politica, a quel punto l'Avers non servirà più, ma arrivo a dire non serviranno più neanche i Pride.
Sì, a meno che il Pride non sia proprio un momento solo ed esclusivamente di festa, che magari ricorda i brutti tempi. Ecco, certo. Questo potrebbe essere uno di quei. Molto bene. Tinex.
Ma è per quello che mi è piaciuto così tanto il diciamo il logo, il simbolo di Vauro. Perché che ne pensino quei signori, oramai siamo andati avanti.
Sì, c'è giovani... anche, è vero, poi sai che io e te e Zumone discutiamo parecchio. Noi viviamo anche un po' in una bolla, nel senso che
è vero, sicuramente.
La pensiamo più o meno tutti allo stesso modo, e però la situazione reale anche dal punto di vista dei giovani non è proprio quella, perché se fosse quella saremmo cioè festa.
Non è quella, però ci sono dei dati di fatto, cioè le famiglie omogenitoriali esistono, punto, al di là del, non so come dire, di quello che si può pensare, non ti piacciono, credi che non sia giusto, okay? Però ci sono. E quindi esistono, ma è un dato di fatto, ecco, non so, è come voler.
E poi peraltro proprio come ultimo dato, ed è un dato proprio ufficiale diffuso da Famiglia Arcobaleno, in realtà i figli di coppie eterosessuali in classe con figli di coppie omogenitoriali non li discriminano mai, quindi i figli, cioè i compagni non discriminano mai i compagni, li discriminano per altro, ahimè, e quindi non è che siano scevri da cattiveria, però quello non è un motivo di discriminazione, non sempre è vero per i genitori.
Molto bene, a fine puntata vi diremo perché io e Riccardo Torione siamo diventati dei veri professionisti della radio, perché non abbiamo imprecato, ma siamo rimasti proprio poker face. Vi spiegheremo poi il perché. Bene, eccoci qui, siamo quasi alla fine, abbiamo parlato di Lovers Festival, di diritti con Maurizio Gelati. Ricordiamo però appunto che Lovers si tiene a Torino, diamo ancora un attimo i dati per chi vuole partecipare a questo evento e soprattutto per chi vuole vedere i film.
Conto alla rovescia iniziato, perché il festival, come abbiamo già detto, parte il 18 di aprile per terminare il 23, domenica sera. I biglietti sono acquistabili online già da giorni, alcune serate addirittura, tipo la serata inaugurale, sono già sold out. I biglietti si possono comprare anche in loco, ricordo il nostro sito, quindi dove è possibile acquistare i biglietti e vedere l'intero programma, loversff.com, e comunque anche il sito del Museo Nazionale del Cinema riporta direttamente al sito del nostro festival. Perfetto. Aspettiamo numerosi e numerose.
Assolutamente, ricordiamoci di andare al cinema, come giustamente fa Zumone, mattino, pomeriggio e sera, prima e dopo i pasti, perché
magari
lo so, però insomma, diciamo che se fossero tutti come te, credo che sarebbe la prima industria nazionale il cinema.
Meno crisi cinematografica.
Ah beh, no, anzi saremmo in attivo come PIL, credo, assolutamente. Anche per questa sera siamo arrivati alla conclusione di Collateralmente qui su Toradio. Intanto grazie Maurizio per averci spiegato tutto quello che succederà al festival.
Grazie a voi di averci ospitati.
Mi raccomando, accorrete numerosi al Cinema Massimo per vedere i più di 52 film. Magari non li volete vedere tutti, non volete vedere qualcuno, va bene, però comunque andate perché sicuramente merita. Grazie dottor Tinex.
Grazie a voi.
La cravatta si è asciugata, sì?
A posto.
Molto bene, molto bene. Grazie Zumone.
Grazie, viva il cinema.
Grazie sempre, comunque. Grazie al nostro regista Riccardo.
Le salsicce elfiche.
E naturalmente alla moglie del tenente Colombo.
Ciao.
Ci vediamo, ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao.